Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
L'amore è costoso. E quando cerchiamo di amare senza grossi disturbi, non stiamo amando. L'amore è costoso, molto costoso. E se vogliamo un esempio, guardiamo l'esempio di Gesù Cristo. E chi è che Gesù amava? Chi è che Gesù amava? Giusto, persone che non avevano da offrire a lui se non pesi. Ma io posso dire, Gesù amava me e mi ama. Posso dire, quello che ha fatto per me, per me. E la Bibbia ci insegna ad amare come siamo stati amati. E quindi quando valutiamo, non facciamo calcoli, facciamo, sì Signore, che privilegio di imitare il mio Signore che è morto per me e vive per me. Quindi stiamo studiando l'Evangelo di Marco e siamo arrivati a capitolo 14 e l'ultima volta abbiamo visto l'ultima cena. Ed io non riesco a concepire, e anche Giardino, concepire il dolore di Gesù quando annuncia ai discepoli, tutti voi sarete scandalizzati di me, tutti voi inciamperete a causa mia. E Pietro, io, gli altri sì, io no. E Gesù dice, Pietro, per dirti la verità, perfino tu mi rinegherai tre volte prima che gallo canti due volte. E Pietro, davvero Signore? No, no, cosa dice Pietro? Mai, addirittura io sono pronto a morire con te. Io ti amo più di quanto tutti gli altri ti amano. E Gesù, con cuore spezzato, scuote la testa, dice, tu non sai Pietro, tu non sai. E tutti gli altri, ma neanche noi, neanche noi. Allora, vanno nel giardino. Gesù, sentendo il peso che il peccato di tutte le persone mai salvate stava per cadere addosso a lui, avrebbe subito l'ira di Dio. Lascia, Giuda già va via a tradirlo, e poi porta gli 11, lascia 8 e prende Pietro, Giacomo, Giovanni, i tre più intimi con lui, e dice, venite con me, svegliate. Stammi vicini, pregati per me, la mia angoscia è terribile. E cosa fanno? Cosa fanno? Si addormentano. E lui torna, non potete restare svegli neanche per un'ora. Pregate perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. E loro dormono ancora. Lui torna. E dice, ormai basta, non serve stare sveglio con me adesso, il mio tempo di pregare è fatto, avevo pregato, se è possibile passi oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua, che esempio a come pregare. E dice, alzati, colui che mi tradisce è vicino. Arriva Giuda, lo dà un bacio, che triste, lo dà un bacio perché tu mi tradisci con un bacio, che falsità. Lo arrestano non prima che cadono tutti a terra, terrorizzati, perché la sua autorità di Dio ha spaventato loro. Ma lui ci lascia andare, ordinando loro di lasciare andare i suoi discepoli. Che cuore di pastore che fa anche con noi. Allora lo afferrano e lo portano via. Riprendiamo gli avvenimenti a quel punto. Quindi riprendiamo lo studio in Marco 14, versetto 53. Marco 14, 53 che leggo adesso. Essi allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, presso il quale si radunarono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Queste erano le autorità dell'Israele. Ricordate, Israele era sotto Roma, ma Roma permetteva una certa autonomia. Perché avevano un impero così grande che avevo capito, ci conviene lasciare ogni popolo un po' le sue leggi locali, eccetera, perché saranno più leali. E allora facevano così. E loro potevano mettere in prigione, punire, dare multe. Quello che non potevano fare era applicare la pena di morte. Quello dovevano chiedere al governatore, che serve Pilato. Gesù si trovava davanti a questo gruppo che aveva grande potere. Loro odiavano Gesù. Che vuol dire in realtà? Che odiavano Dio. Questi uomini di Dio, di nome, odiavano Dio. Gesù aveva già detto, chi ascolta me ascolta il Padre, ascolta Dio, chi rifiuta Dio, perché Gesù è Dio. Loro odiavano Dio, usavano il nome di Dio come oggi. Tantissime religioni nel mondo che usano il nome di Dio, che non amano veramente Dio, perché vogliono il potere loro anziché dare tutto il potere a Dio. Allora Gesù si trova lì con questi uomini. E allora, andando avanti, 54, si nota qualcosa di Pietro, leggo. E Pietro lo seguì da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, dove si mise a sedere con le guardie, scaldandosi vicino al fuoco. Dal Evangelo di, cos'è, Luca, o Giovanni, sappiamo che ha potuto entrare perché è entrato con Giovanni, che era conosciuto a casa del sommo sacerdote in qualche modo, e Giovanni non lo lasciavano entrare, Pietro, e Giovanni è tornato dalla portiniera e dice no, è con me, e lo lasciavano entrare. Quindi c'era anche Giovanni, però qui leggiamo solo di Pietro, e si trova dentro. Pietro dice: io non lo abbandono. Penso, cosa aveva detto prima? Gli altri ti abbandoneranno, io no. E lui, solo lui, con Giovanni, non abbandona Gesù. Lo segue. Ma la domanda è questa. Lo seguiva nella forza di chi? Fidandosi di chi? Tutti sarete scandalizzati, inciampati, mi abbandonerete. No, non io! Diceva Pietro prima. Allora, Pietro lo segue nella potenza di chi? La potenza di Pietro. La potenza di se stesso. Lui proprio entra lì. Stava lì, ascoltando. Seguiamo quello che succede dentro. Leggo 55 e 56 e Pietro sta osservando questo. Ora i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano. Molti infatti deponevano il falso contro di lui, ma le loro testimonianze non erano concordi. Allora notate qui che ipocrisia. Cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire. Cioè, avevano già, non era una vera causa. Avevano già deciso, vogliamo farlo morire, ci serve una scusa. Questo non è valutiamo i fatti per decidere. No, noi vogliamo farlo morire. Ma per legge dobbiamo avere dei testimoni, almeno due o tre che si concordano. E chiamano tanta gente che dice, ma io ho sentito questo, io ho visto quello. Tutti falsi, ma non concordano fra di loro. E quindi non sta andando bene. Cercavano qualche testimonianza contro Gesù. Non stavano cercando di fare la giustizia. Non volevano la verità. Volevano solo Gesù morto. Ma non riuscivano a trovare questo. Perché? Perché non riuscivano a trovare i testimoni? Perché Gesù non aveva mai peccato. Non c'erano testimoni di qualche fallo, reato. Non aveva mai peccato. Gesù viveva senza peccare. noi pecchiamo. Eppure, attenzione, Dio ci comanda ad essere irreprensibili. Dio ci comanda ad essere irreprensibili, senza macchia. Va bene, Gesù non ha peccato mai, noi pecchiamo. Come possiamo essere irreprensibili se pecchiamo? È un comandamento fatto alla buona o irraggiungibile? O è possibile essere irreprensibile? Sì, è possibile. Come possiamo noi essere irreprensibili visto che cadiamo? Come? Allora, due cose. Sta parlando non della posizione legale, sta parlando del cammino. Essere irreprensibili non è essere giusti, quello è i meriti di Cristo. Essere irreprensibili riguarda il nostro cammino. Allora come? Se confessiamo i nostri peccati di cuore, Dio ci perdona e ci purifica. E quindi io posso essere irreprensibile, tu puoi essere irreprensibile, allora, non confessando come è solito fare in tante religioni, è una formalità che fai perché... No, confessando di cuore. Confessando il peccato di cuore. Non, oh Signore perdonami, non avrei dovuto fare quello, ero stanco. No, quello non è confessare. No, confessare, Signore, ho peccato contro di te. Magari contro mio coniuge, mio figlio, quello che sia. Veramente ho peccato così. Ho parlato con voi mercoledì prossimo di come ho peccato e poi Dio mi ha detto, ok, esamina il tuo cuore. Perché hai peccato? Quali altri peccati erano sotto? Perché solo quello è confessare il peccato. Ma quando confessiamo il peccato, siamo perdonati per mezzo del merito di Gesù Cristo e siamo irreprensibili. Infatti, cos'è? Secondo Pietro, mi pare, se ricordo bene, di camminare in tal modo che non avranno nulla da dire contro di voi. Ricordate quel brano? Nulla da dire contro di voi. Non avevano nulla da dire contro Gesù. E loro stanno cercando in qualche modo di farlo essere colpevole. Quindi versetto 57 fino a 59. Allora alcuni di questi testimoni, allora alcuni alzatisi testimoniarono il falso contro lui dicendo, noi l'abbiamo udito dire, io distruggerò questo tempio fatto da mani e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani. Ma neppure su questo la loro testimonianza era concorde. Stavano cercando di inventare qualcosa per cui accusarlo, ma non riuscivano ad avere due uguali. Erano disperati. Dobbiamo renderlo colpevole. Come possiamo fare? Erano disperati. A questo punto il sommo sacerdote, in teoria l'uomo più santo, in realtà quello peggiore, era ossessionato con il desiderio di far morire Gesù, prende la parola e cerca modo di spronare Gesù a cadere nel peccato. Dice, ma magari posso stuzzicarlo e così lui cadrà, dirà una cosa sbagliata. 60-61, la prima parte di 61. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo, non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Ma non senti quello che stanno dicendo contro di te? Difenditi! Pensando, ma se giù Gesù cerca di difendersi, sbaglierà. Cioè lui sapeva che non avevano detto nulla che poteva bastare, quindi magari Gesù dirà qualcosa di sbagliato. Gesù tace. Perché taceva? Isaia 53 dice che serve come un agnello muto davanti al tosatore, ma perché? Perché non voleva difendersi. Doveva andare alla croce. Per noi. Quando leggi quello, non leggerlo come una cosa storica. Fermati e diri, lui taceva perché voleva andare alla croce per me. Non è storico. Certo è storico, ma non è solo storico. È quello che Gesù faceva per i miei peccati. E per i tuoi, se tu sei in Cristo. A questo punto il sommo sacerdote era disperato di farlo dire qualcosa di sbagliato. Così lui fa una domanda dove lui sapeva la risposta. Lui fa una domanda dove il sommo sacerdote sapeva la risposta. E sapeva che la risposta avrebbe reso Gesù colpevole secondo la loro legge. Lui sa. E cosa fa? Cosa dice? 61 seconda parte. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Allora è importante per noi di capire che il sommo sacerdote e questi uomini sapevano benissimo che Gesù è il Cristo. Come sappiamo quello dalla Bibbia? Come sappiamo quello dalla Bibbia? Quale brano ci dimostra quello in modo categorico? Ci sono tanti, ma quello soprattutto chiaro. Matteo 12. Il peccato contro lo Spirito Santo. Cos'è quel peccato? Matteo 12. Qual è il peccato contro lo Spirito Santo? Per cui è imperdonabile. Qual è? Sì, bestemmia contro lo Spirito Santo. Che cos'è? Ricordare
Gesù come Cristo.
Cosa?
Ricordare Gesù
come Cristo. Ok, però non è solo quello. Non è rifiutare Gesù come Cristo. È lo Spirito Santo ti rivela in modo chiaro che Gesù è il Cristo. In modo che tu sai benissimo. E tu neghi e dici no, è di Satana. Quindi una persona che non ha capito lo rifiuta, ma non è stato rivelato a quella persona. Quello non è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quello può essere perdonato. Quella persona in secondo tempo Dio gli apre gli occhi, può credere. Ma quando Dio apre gli occhi, lo Spirito Santo apre gli occhi e la persona sa egli è il Cristo, ma non vuole arrendersi a Dio e nega che sia il Cristo, addirittura dicendo quello che fa per il potere di Beelzebub, di Satana, allora ha bestemmiato contro quello che lo Spirito Santo gli ha rivelato. Questi uomini erano colpevoli di questo, che vuol dire questi uomini sapevano che Gesù è il Cristo. Questi uomini erano esperti della Bibbia, l'Antico Testamento per noi, e loro conoscevano quali sono le prove di chi sarà il Cristo che Dio aveva dato da secoli. E Gesù aveva compiuto ogni cosa scritto di quello che avrebbe fatto il Cristo. Quindi era palese. Dio aveva profetizzato proprio per far capire chi sarà il Cristo. Il Cristo nascerà qui, farà così, farà questo, compierà quel miracolo, sarà così, tutto. E Gesù? Tutto, esattamente così. Questi esperti della Bibbia conoscevano, Gesù è il Cristo. Così quando fa la domanda, sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Lui sapeva la risposta. Sapeva benissimo. Però sapeva che magari la gente non sapeva. E se Gesù dovesse dire sì, sono il Cristo, allora colpevole, ti fai Dio. Blasfemo, reo di morte. Quindi lui chiede Gesù e Gesù non aveva risposto per difendersi, ma chiesto la sua identità. Gesù 62 e Gesù disse, sì, io lo sono e voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo. Cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo con quello? Prima, sì, io sono il Cristo, il figlio di Dio. e voi mi vedrete come il giudice che viene per giudicarvi. Perché loro capivano benissimo questa frase, sedere alla destra della potenza, venire con le nuvole del cielo, sapevano, ma qual è il giudizio? Loro capivano le scritture. Gesù diceva, sì, sono il Cristo, il figlio di Dio, e sono il vostro giudice, dando a loro un'ultima opportunità di inginocchiarsi davanti a Lui. Dando loro la possibilità di inginocchiarsi. Lui ci giudicherà, basta questo gioco, lasciamo stare, arrenderci. No. Molto spesso quando evangelizziamo, ho visto oggi, una persona mi ha scritto mostrandomi un opuscolo, per modo di dire evangelistico, che era terribile. 7 passi per avere pace con Dio e parla che noi siamo, Dio è nostro amico, ma siamo stati separati dal peccato e una serie di passettini, ma non parlava veramente del giudizio. Ma il vero messaggio da proclamare è Dio è il nostro giudice nella persona di Gesù Cristo e noi siamo colpevoli e dobbiamo fuggire dal giudizio all'unica rifugio possibile che è Gesù Cristo. E Gesù sta annunziando l'Evangelo qui, dicendo io sono il Cristo che può salvare e verrò come giudice, quindi rivolgetevi a me finché c'è tempo. Gesù non esitava di dichiarare quello che sapeva benissimo sarebbe stato la condanna a morte, perché doveva morire. Infatti, insomma, sacerdote, adesso ho quello che cercavo. E insieme a tutti gli uomini, leggo 63:4. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? E tutti lo giudicarono reo di morte. Che bugiardi! Lui strappa le vesti. Perché strappava le vesti? Per fingere che cosa? Perché strappava i vesti? Sì, perché? Voleva fingere, ma che terribile, che bestemmia, non riesco a sopportare questo contro Dio. Lui già sapeva che Gesù era il Cristo. Questo era teatrico, questo era per fare grandi scena. Per fare grandi scena. Bestemmia, bestemmia. Chi erano i bestemmiatori? Loro. E tutti lo giudicarono reo di morte. Degno di morte. Che non potevano loro condannarlo alla morte, ma potevano andare da Pilato. Lui è reo di morte. E così tutti. Un parentesi qua, non è scritto qua, ma possiamo capire. Sinedrio. Una parte del Sinedrio c'era Nicodemo e Giuseppe di Arimatea. Non erano presenti. Perché tutti i presenti lo condannarono. Ma sappiamo dopo che tutti e due, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, avevano creduto in Gesù. Sono andati a prendere il corpo di Gesù. Quindi era conosciuto al Sinedrio che questi due avevano visto Gesù bene. Quindi questo incontro era illegale. Non era valido per il Sinedrio, era contro la legge per loro, legge giudaico, per loro di incontrarsi di notte, doveva essere fatto di giorno. Era un incontro invalido. Non era ufficiale. E così quando hanno chiamato tutti, venite, venite, Giuda dice che lo tradisce, possiamo arrestarlo, venite. Non hanno, evidentemente, non hanno chiamato Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, perché volevano solo chi era contro. Perché tutti hanno votato di condannarlo, ma loro due avevano già creduto in Gesù. E quindi possiamo presumere che ha proprio senso che non erano presenti. Comunque questo incontro era illegale. A questo punto iniziano le sofferenze di Gesù. A questo punto iniziano le sofferenze di Gesù. Gesù ha sofferto in ogni modo, in questo avvenimento. Iniziamo a capire le sue sofferenze con versetto 65. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a bendargli il viso, a dargli degli schiaffi e a dirgli «Indovina!» E le guardie lo percuotevano. Allora, chi è Gesù? Ha già dichiarato, chi è Gesù? È il Cristo, il figlio di Dio, il creatore del mondo, perciò tutti dovevano inginocchiarsi davanti a lui e onorarlo, invece lo disprezzano, sputano addosso, bendano il viso, gli danno schiaffi, botte, dicendo chi ti ha, indovina, chi ti ha dato una botte, indovina, voglio dire questo, è un disprezzo. Se tu sei il Cristo, tu riesci a sapere quello tutto. Allora chi ti ha dato una botta? Per modo di dire, tu non sei il Cristo. Pensate al disprezzo. E lui sapeva. Lui sapeva esattamente chi dava le botte. Avrebbe potuto dire, avrebbe potuto farli morire, avrebbe potuto distruggere tutti. Lui sapeva chi dava botte, ma non rispondeva. Non rispondeva. Perché era necessario per lui andare alla croce. Che disprezzo, che schernire, che odio. Ma non era la sofferenza peggiore. È arrivata una sofferenza molto più terribile di questo. Il peggio era la sofferenza al cuore che stavo per avere. Andiamo avanti e leggiamo di come Pietro, lì dove Gesù sentiva, lo negava. Luca aggiunge il fatto che quando Pietro ha rinnegato Gesù, almeno la terza volta per sicuro, che Gesù girava e lo guardava in faccia. E come facevano le loro case, c'era il cortile in mezzo, tu entravi un corridoio per modo di dire che poi c'era il cortile con le stanze della casa intorno e si presume, a tutto senso, si presume che Gesù era in una stanza con la schiena ad una finestra senza vetro, aperta, e loro davano davanti lui il Sinedrio. Pietro era poco dietro, ascoltando tutto, e loro, tu eri con lui, giurando, non lo conosco. E Gesù gira e guarda in faccia a Pietro, lo dice proprio in Luca. Quindi Gesù stavo ascoltando. Uno dei tre discepoli più intimi, negare di conoscerlo. Pensate il dolore se una persona nega di conoscere suo figlio o sua moglie. Ma io non lo conosco. E se quel figlio, quella moglie sente che spada nel cuore. Ed è successo così. Leggo 66 a 8. Ora, mentre Pietro era giù nel cortile, sopraggiunse una serva del sommo sacerdote e, visto Pietro che si scaldava, lo guardò attentamente e disse, «Anche tu eri con Gesù Nazareno!» Ma egli negò, dicendo, «Non lo conosco e non capisco ciò che dici!» Uscì quindi fuori nel vestibolo e il gallo cantò. Io non riesco a... onestamente a concepire il dolore di Gesù, di sentire io non lo conosco, quando un'ora o due prima Gesù aveva detto tu negherai di conoscermi, io non negherò mai di conoscerti, sono pronto a morire con te. Che tristezza per Gesù, che tristezza, ma non di essere negato. Non era quella la tristezza, perché era triste per Gesù questo? Noi, nella carne, guarda, neghi di conoscermi, non era quello il dolore di Gesù. Quale era il dolore di Gesù? Pensate. Qual era il dolore che feriva Gesù più di tutto in quel momento? Non era di essere negato, no, No, no. Allora quale era? Di vedere Pietro nel peccato. Gesù è venuto a salvare dal peccato. È venuto per farci camminare in santità. E vedere Pietro che amava camminare nel peccato. Era una spada al cuore. Noi nella carne, oh quanto terribile essere negato, mi farebbe tanto male. No, faceva tanto male di vedere Pietro peccare. Questo feriva il cuore di Gesù. È per questo che devo andare alla croce, perché sono così schiavi del peccato e devo pagare il debito per questo. Per questo. Una cosa mi colpisce. Dio controlla ogni cosa, giusto? Ogni atomo dell'universo. E cosa fece Dio in quel momento? Pietro esce e cosa fece Dio? Tocca un gallo e lo fa cantare. Lo tocca e lo fa cantare. Non era ancora presto la mattina, ma questo gallo canta. E perché questa è l'opera di Dio? È una grazia. Perché Gesù aveva detto a Pietro, prima che il gallo canti due volte, mi negherai tre volte. E quindi, e Pietro doveva, Gesù mi aveva avvertito. Era la grazia per farlo fermare. E io devo con tristezza riconoscere quante volte ho peccato e Dio mi ha frenato prima. Marco, fermati! Marco! Ed io sono andato avanti come stolto. E non è che Dio ha fermato anche te. Non è che in certi momenti volevi sfogarti, volevi lamentarti, volevi in qualche modo dare spazio alla carne e Dio ti ha parlato e tu sei andato avanti. Pietro è andato avanti. Perché Pietro stava andando nella sua forza. Ma Pietro quindi non è tornato indietro, andava avanti senza cercare l'aiuto di Dio. E così, versetto 69-71, ora la serva, vedutolo di nuovo, cominciò a dire ai presenti, costui è uno di loro. Ma egli negò ancora. E poco dopo, i presenti dissero di nuovo a Pietro, veramente tu sei uno di loro. Infatti sei Galileo e il tuo parlare lo rivela. Ma egli cominciò a maledire e a giurare, io non conosco quell'uomo di cui parlate. Maledire e giurare. Io non riesco onestamente a concepire la profondità dell'amore, del dolore di Gesù Cristo in questo momento. Non posso concepire di sentire Pietro maledire. Dalla stessa sorgente non può essere acqua dolce e acqua salata. E dalla bocca di Pietro, che era il primo a riconoscere Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, da quella bocca sente maledizioni. E penso al mio peccato, penso a parole cattive e quanto è abominevole a Dio. Pietro era profondamente nel peccato. Di nuovo vedo Dio che controlla ogni cosa, controlla la natura, quindi Dio tocca quel gallo, immagino che era lo stesso, tocca quel gallo e appena Pietro finisce a dire quelle parole, il gallo canta ancora. Lo spirito di Dio lo toccava. La prima volta Pietro ha rifiutato di dare retta, questa volta non poteva, lo spirito ha colpito il suo cuore. Leggo il versetto 72. E il gallo cantò per la seconda volta. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù le aveva detto, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. E pensando a ciò, scoppiò a piangere. Vedo il buon pastore nel cuore di Gesù in questo. Il buon pastore aveva avvertito Pietro che avrebbe peccato. Aveva detto anche che il gallo avrebbe cantato due volte. E poi Dio guida, spinge il gallo a cantare al momento perfetto per far riconoscere a Pietro il suo peccato. Quando e quanto spesso succede, non vogliamo vedere il peccato. Ci induriamo, non vogliamo dare retta. Abbiamo questo cuore duro e non vogliamo lasciare il peccato perché il peccato soddisfa la carne. E Dio opera per farci vedere quello che non vogliamo vedere. Questo è l'amore di Dio. Dio dovrebbe lasciarci. Tu non vuoi lasciare il tuo peccato? Resti pure. Ci vediamo il giorno di giudizio. Questo sarebbe giusto. Basta. Basta. Ti ho detto tante volte e tu hai rifiutato. Ti lascio lì. Questo sarebbe giusto. E ci sono versetti che dicono che se uno rifiuta, che lo spirito si ritira. Perché se uno rifiuta, non c'è frutto di salvezza. Ed è una condizione spaventosa. E non dire, no, io sono salvato. Se non c'è frutto, tu non puoi dire che tu sei salvato. Se non c'è frutto, non puoi dire, sono salvato. Quello è proprio disprezzare Dio. Ma Pietro era salvato. Aggiungo, qui dice scoppiò a piangere e Matteo dice ed egli uscì e pianse amaramente. Allora ricordate in 2 Corinzi 7 che parla di due tipi di tristezza per il peccato. C'è la tristezza del mondo che porta alla morte e c'è la tristezza di Dio che porta al ravvedimento. La tristezza del mondo porta tristezza che porta alla morte, perché la tristezza del mondo è oh no, cosa ho combinato? E posso essere vergognato che il mio orgoglio è ferito perché sono caduto e la mia bella figura viene danneggiata. Posso essere triste perché il peccato mi ha creato problemi, mi ha fatto perdere la moglie, perdere il lavoro o quello che è. Qual è la tristezza del mondo? Triste per le conseguenze terrene del mio peccato. Invece c'è la tristezza di Dio che aveva Pietro. Sono triste che ho peccato contro Dio. A prescindere dalle conseguenze. Non penso alle conseguenze. Quello che sono, ma io merito, quello è molto di peggio. Ma io ho peccato contro di te. Pietro era aggravato per il suo peccato. Io ringrazio Dio che ci fa vedere il nostro peccato. La domanda è cosa ne facciamo. Diciamo, è vero, sì, dovrei cambiare, è vero. Senza cambiare? Senza ravvederci? Solo riconoscendo volta dopo volta, è vero, Signore, è vero, ma non cambia? Questo non è frutto. Frutto è che mi ravvedo, Signore, ho peccato contro di te. E confesso, nel senso vero di cuore, lascio quel peccato. Non è che è possibile, certo che posso ricadere, ma io non resto nel peccato, io lascio il peccato. Il cuore di Dio a farci vedere. A Pietro ha fatto cantare un gallo. A noi ci manda persone. Ci manda persone, ci manda insegnamenti, ci manda a un brano, qualcuno ci parla, sentono. Dio ci parla. La domanda è se ci ascolti, che lo ascoltiamo. Quindi, voglio ricordare, questa non è tutta la sofferenza di Gesù, ma qualunque cosa che tu devi subire nella vita, sappia che Gesù ha subito infinitamente di peggio. È stato tradito da Giuda, negato da Pietro, vedendo Pietro proprio lì, sentendolo maledire, negando di conoscere Gesù. È stato schernito, tu non sei il Cristo, indovina, quando lui è il Cristo, ma non era il momento di rispondere. Sputato addosso quando meritava di essere, che si prostrassero davanti. Nulla può succedere a noi che minimamente è grave quanto le sofferenze di Cristo. Solo che noi meritiamo il male, Gesù meritava il bene. E l'ha fatto per noi. Ha fatto per noi, e questo non è tutta la sofferenza, questa è la prima parte. Ancora davanti ai Romani, e poi la croce, e poi l'ira di Dio. Allora, voglio tornare, dobbiamo essere colpiti dall'amore di Gesù Cristo. Dobbiamo essere colpiti. E voglio anche pregare che possiamo noi capire meglio cosa vuol dire amare. Cosa vuol dire amare? Amare non è quello che è comodo. Amare, se non è che scombussero troppo il mio programma, che non mi fa mancare il sonno o qualcosa, o qualche programma mio. Amare è sacrificare. Ma non possiamo sacrificare come Gesù. Noi non possiamo sacrificare come Gesù. I nostri sacrifici sono piccoli. Gesù era tutto. L'ha fatto per noi. E prego che rifletteremo. Prego che quando leggiamo questi brani, che non leggeremo con un avvenimento storico come uno studente fa per superare un esame a scuola, prego che leggeremo dicendo quello ha fatto per me. Non è stato solo Pietro a negare di conoscere Gesù. Quante volte è successo a noi che non volevamo che gli altri sapessero di noi per non essere messi in situazioni di disagio. Quante volte abbiamo il gallo accantato e abbiamo sentito, ma abbiamo rifiutato di dare retta, siamo andati avanti nel peccato. Siamo veramente rattristati con la tristezza di Dio? Questo cuore non perché mi ha creato problemi, ma proprio perché ho peccato contro mio Dio, il mio Signore. Gesù ha fatto tutto questo per amore, per salvarci. O che possiamo comprendere un po' di più quello che Gesù ha subito. Quando dice in Ebrei che lui è un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi perché è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. Non devi mai dire nessuno capisce, Gesù capisce. Gesù capisce. Lui capisce perché ha sofferto molto più di te e di me. Lui capisce. E Dio viene chiamato il Dio di ogni consolazione. Il Dio di ogni consolazione. Che salvatore, che buon pastore che abbiamo. Grazie a Dio che era pronto a fare tutto questo per salvarci, perché in Gesù c'è il perdono. L'Apostolo Pietro ha peccato gravemente, ma è stato perdonato in Giovanni. Gesù lo ristabilisce come apostolo. C'è perdono in Gesù Cristo. Padre, voglio ringraziarti e voglio pregarti chiedendoti aiuto, aiuto a comprendere di più quello che Gesù ha fatto per salvarci. Le sofferenze di Gesù sono troppo grandi da veramente afferrare fino in fondo, ma prego, ti prego, farci comprendere di più. E avrebbe potuto evitare tutte le sofferenze, ma non voleva evitarle. Voleva salvarci. Signore, farci comprendere di più l'amore di Gesù Cristo per noi, che lo ha spinto a soffrire così per noi. E ti prego che noi possiamo imparare ad amare di più. Ad amare come Gesù ama noi. Ai mariti tu comandi, tramite Paolo in Efesini, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ci comandi proprio di amare in quel modo e ci comandi di amare come Dio ci ama. E qui vediamo un esempio di come Dio ci ama. Aiutaci ad essere quel tipo di popolo che vede Cristo, che vede Cristo Gesù, vede il suo amore per noi, il suo sacrificio per noi e vedendo quello che possiamo noi amare per essere strumenti per portare avanti il tuo regno e far conoscere Gesù ad altri, far edificare i credenti. Grazie per un Salvatore così. Grazie per lo Spirito Santo che fa cantare il gallo per noi, per mostrarci il nostro peccato. Aiutaci ad ascoltare. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.